Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il secondo itinerario del nostro viaggio sul territorio del cosiddetto romanticismo galante e la volta scorsa, celebrando, come ricorderete, il tradizionale rituale della partenza in compagnia di Sappho, di Socrate e di Vivant Denon, Dominique Vivant Denon, un personaggio con il quale viaggeremo quest'anno ancora insieme, abbiamo focalizzato il punto da cui abbiamo preso il passo, che corrisponde alla parola chiave museo. E chi non era presente alla prima lezione, se vuole, anzi dovrebbe, leggersi il testo del primo repertorio e ascoltare la registrazione della lezione stessa per potersi orientare, perché gli itinerari di queste settimane sono tutti collegati, si intersecano l'uno con l'altro su questo territorio così variegato che è quello del romanticismo. E poi penso che se l'avete cercata abbiate trovato un'immagine della Gioconda, la Gioconda di Leonardo, non ce ne sono anche altre, quella di Ponchielli per esempio, migliore di quella che sta come logo sul frontespizio del nostro repertorio. Sapete che la Gioconda di Leonardo entra al Museo del Louvre il 13 luglio 1797. Si chiedeva anche 15 giorni fa di fare due passi nella galleria. Ora non era necessario che voi vi portasse via il gioiello. Ora questo. Non era stato suggerito, però comunque restituiteli magari, tanto sono poco commerciabili. Ebbene, nel Museo del Louvre il 13 luglio 1797, da dove arriva questo quadro, che quando entra lì è un quadretto come tutti gli altri rappresentanti, un ritratto, ce ne sono centinaia e centinaia. Che storia ha questo oggetto? Qual è il suo significato? E chi è la giovane signora ritratta? E perché ne stiamo parlando? Ha a che fare con il romanticismo galante, questo oggetto? Sì, ha a che fare con il romanticismo galante, più che la tentazione di andare lì per farsi il selfie davanti a quel quadro, come sta succedendo oggi, senza farsi nessuna domanda. Ebbene, prima di rispondere, seppur brevemente, a queste domande, un argomento sul quale sono stati versati fiumi d'inchiostro, dobbiamo riprendere, per procedere in territorio romantico, il filo del discorso. E allora, guardate sul punto 1 del repertorio. La Gioconda di Leonardo, abbiamo detto, entra al Museo del Louvre il 13 luglio 1797 senza alcuna menzione particolare. È un quadro al pari di tutti quelli che alla fine del Settecento vengono depositati nel Palazzo del Louvre, adibito a museo dal 10 agosto 1793. Ed erano queste opere proprietà dei re di Francia e ora c'è stata la rivoluzione, quindi con la Repubblica diventano proprietà della nazione francese, della nation française, come diceva il generale De Gaulle. E sappiamo anche, ma dobbiamo ripeterlo, repetita Juvent, che la prima descrizione ufficiale della Gioconda e di tutte le opere che erano allora nel Museo del Louvre esalta con una certa circospezione alcune sue caratteristiche particolari e questo fatto invita a riflettere. La prima descrizione ufficiale, come sappiamo,
di questo dipinto, di tutte le altre opere che in quel momento sono al Museo del Louvre, la dobbiamo a quel raffinato intellettuale incontrato 15 giorni fa, che si chiama Dominique Vivant-Denon, il quale nel 1802 riceve da Napoleone l'incarico di sovrintendente dei musei di Francia. Ora, questo singolare personaggio, al quale, guardate, è dedicata l'ala storica del Museo del Louvre, se andate al Louvre, entrate nell'ala storica, sulla vetrata, vedete, Session Vivant-Denon, nessuno se ne accorge, perché nessuno sa chi è, perché con la fretta di entrare, ma questo personaggio ha ricoperto, guardate, molti ruoli della vita, sembra un personaggio di Fernando Pessoa. da ragazzo, poi fino a una certa età, è un nobile della piccola nobiltà terriera, quindi questo in età monarchica, nasce in una famiglia della piccola nobiltà terriera, poi è un gentiluomo alla corte di Luigi XV, è un cittadino, durante le varie fasi della rivoluzione, è un barone durante l'impero napoleonico e infine è Monsieur Vivant-Denon, il signor Vivant-Denon al tempo della restaurazione. Ebbene, questi titoli scandiscono, come sappiamo, momenti storici differenti attraverso i quali questo personaggio è passato indenne, conservando la testa sulle spalle, ci sono stati dei momenti critici nella sua vita, visto che più che servire il potere ha sempre voluto servire l'arte e quindi si è sempre schierato dalla parte dell'arte più dalla parte di coloro i quali detenevano il potere in quel momento, rischiando anche, ma spiegando a costoro che bisognava comunque schierarsi dalla parte dell'arte se si voleva passare alla storia. Non sempre lo hanno ascoltato, ma ha salvato la testa. Vedremo, comunque queste fasi le vedremo, sono fasi interessanti. E quindi è passato indenne attraverso un periodo dal 1747 al 1825 molto complesso della storia d'Europa. E Vivant-Denon ha senza dubbio incarnato tutto quello che ha espresso quest'epoca, per quello che lo incontriamo. Oh. È un modello rappresentativo di quest'epoca, il romanticismo titanico e galante, caratterizzata dalla complessità. Un'epoca ricca di eventi intellettuali significativi. Nel viaggio dello scorso anno, quando abbiamo attraversato la parte del territorio titanica, abbiamo preso in considerazione questi eventi intellettuali significativi. Ora, incontrare Vivant-Denon, a detta delle studiose e degli studiosi, significa assaporare quindi il gusto di una fase della storia europea, e Vivant-Denon è protagonista di questa fase, pur rimanendo sempre sotto traccia, in cui emerge, quindi in questa fase, una delle parole chiave della cultura del nostro tempo, come abbiamo detto, la parola museo, la parola che costituisce il nostro punto di partenza. Oggi i musei nel mondo di una certa importanza sono circa 100.000, 104.000, dicono per la precisione le statistiche, e il termine museo viene affiancato, ecco, attenzione, nel corso di questa stagione storica da un'altra significativa parola chiave, la parola fascino, che oggi noi usiamo anche troppo, tanto che è diventata quasi slavata questa parola, attenzione, mai permettere che le parole perdano le loro qualità. La parola fascino, sulla cui storia, sul cui significato originario, un tema che ci porta ad ampio spettro sul terreno della sapienza poetica e filosofica, dobbiamo riflettere. sappiamo che il collegamento tra la parola museo e la parola fascino è stato determinato in età romantica, in particolare appunto dal quadro raffigurante il ritratto della Gioconda di Leonardo. E la notizia ufficiale sulla Gioconda, che abbiamo letto come antifona nel primo itinerario del nostro viaggio, che questa sera rileggeremo, è stata scritta da Vivant de Nonne nel 1802 ed è, come ci suggeriscono le studiose e gli studiosi, il documento che giustifica questo fatto. Le parole museo e la parola fascino diventano contigue. E ora, per continuare con cognizione di causa la nostra riflessione, dobbiamo rileggere, quindi, e commentare nuovamente questo documento redatto da Vivant de Nonne, contenuto in un volume che è diventato un classico della storia della letteratura, intitolato Notizie sui quadri esposti nelle gallerie del Museo Nazionale del Louvre. Tre cose, se ricordate, ripetita Juvent, corrispondono, colpiscono nel testo di questo documento. La prima riguarda l'uso della parola chiave interiorità, che è una parola romantica per eccellenza. E in proposito Vivant de Nonne scrive che il pittore è stato capace di rendere l'interiorità della modella, dimostrando di essere figlio dell'età romantica. E così facendo, che cosa fa? Ha fatto diventare romantici tanto Leonardo quanto la persona da lui raffigurata. La seconda cosa che colpisce sono gli interrogativi che De Nonne si pone, con i quali si capisce che questo dipinto, che già si trova al Louvre da quasi 5 anni, comincia a essere attribuito un carattere misterioso, enigmatico, fatale e soprattutto affascinante, no? E De Nonne si domanda perché succeda questo. La terza cosa riguarda l'affermazione finale, un'affermazione non certo perentoria con l'uso del verbo sembrare, che appare in tono garbato come un modo per smorzare l'affermazione stessa. Scrive De Nonne: un fatto sembra certo, nello sguardo vigile della Gioconda la naturalezza e l'artificio sembrano convivere in modo armonico, cioè ciò che è naturale e ciò che è artificiale. Attenzione, guardate che questo è un tema di grandissima attualità, no? Oggi noi, per fortuna, abbiamo alzato un po' l'attenzione su ciò che è naturale e ciò che è artificiale, no? Per stabilire, perlomeno le persone più responsabili, no? Quali sono le caratteristiche che deve avere, no? Una cosa naturale e una cosa artificiale. Quindi sembrano convivere. Ora, che significato ha questa affermazione? E come mai Vivant de Nonne sembra, in relazione a ciò che ha scritto, come voler smorzare i toni? Perché non è facile certo rispondere a questa domanda. Ora, per capire questa significativa affermazione finale, guardate, noi dobbiamo fare un po' di strada. Soltanto nel sesto itinerario di questo viaggio, speriamo di arrivarci, capiremo che cosa significa questa affermazione. Perché? Ma perché noi dobbiamo procurarci le chiavi di lettura? E noi frequentiamo la scuola, le persone devono frequentare la scuola per tutto l'arco della vita per procurarsi le chiavi di lettura, no? Sentiamo dire, no, dai sondaggi l'ISTA, l'OCSE, l'UNESCO, le persone leggono ma non capiscono quello che leggono, no? Avete chiara questa affermazione? Non riguarda solo i ragazzi della scuola, i ragazzi della scuola si vengono, quelli vengono testati. Purtroppo, sembra che addirittura in certe situazioni i tre quarti di coloro che legano non capiscono, ma sono soprattutto le persone adulte che andrebbero testate. Sono quelle soprattutto che leggono e non capiscono. Perché? Sono cattivi? No, è perché bisogna avere le chiavi di lettura. E quelle le fornisce la scuola, le fornisce un percorso soprattutto di storia del pensiero umano in funzione della didattica, della lettura e della scrittura. Per quello che siete qui e vi fa onore. No? Ora, la scuola si frequenta quindi per procurarsi le chiavi di lettura, si frequenta per imparare a esercitare l'esegesi. Esegesi in greco vuol dire lettura attenta. E l'esegesi è la ricerca delle chiavi di lettura. E una chiave di lettura, che cos'è? È un concentrato di competenze frutto di apprendimenti. Una chiave di lettura è un concentrato di competenze che noi abbiamo acquisito, che sono frutto di apprendimenti che la scuola ci deve fornire. Quello è il suo compito. Ora, quindi, perché è necessario rileggere il brano redatto da Vivant Denon della notizia ufficiale sulla Gioconda? Perché secondo gli studi condotti nel tempo dalle studiose e dagli studiosi di filologia, di antropologia culturale e di storia del pensiero umano, contiene una serie di allusioni, quindi di riferimenti di carattere intellettuale, da cogliere tra le righe di questo testo, in particolare quelle messe in grassetto. Le abbiamo messe in grassetto per puntare la nostra attenzione lì, sono fonti, ci dobbiamo abbeverare, che rimbalzano, diciamo così, nella mente di Vivant Denon e che dobbiamo conoscere perché ci conducono nell'ambito della parola chiave fascino, della quale dobbiamo studiare questa sera la storia e il significato originario. Guardate, un significato che è andato evolvendosi nel tempo. Quindi è una parola molto significativa per questo. Ora, secondo il significato che ha oggi, quale di questi termini, attrattiva, seduzione, richiamo, charme, sex appeal, grazia, tentazione, lusinga, ascendente, o quale altra mettereste per primo accanto alla parola fascino? È stata una scelta. È stata una scelta, anche secondo la vostra esperienza personale. No, noi ci confrontiamo bene o male con questa parola, la parola fascino, no? E quindi scegliete, esprimete il vostro parere, basta una parola. Vedete, secondo me, ecco, la parola fascino corrisponde oggi per me a questo termine. Potete anche dire perché. Guardate, è un esercizio che serve per imparare a investire in intelligenza, fare delle scelte. Lo diceva Rita Levi-Montalcini, ricordiamo con simpatia. Rileggiamo quindi il brano contenente la prima descrizione ufficiale della Gioconda di Leonardo, redatto da Dominique Vivant Denon. Notizie sui quadri esposti nelle gallerie del Museo Nazionale del Louvre, un classico è diventato. E poi avevamo detto la scorsa settimana, se volete potete procurarvi facilmente un'immagine della Gioconda, metterla da una parte, leggere questo testo e osservare tutti i particolari che Vivant Denon mette in evidenza descrivendola. Guardate, io quando ho preparato questa lezione ho fatto questo esercizio e mi sono accorto di non aver visto molte cose. Perché? Ma perché la Gioconda è la Gioconda, no? E la vediamo da tutte le parti, invece, e quindi chi è che ci fa caso più? No? E invece dentro c'erano delle allusioni molto significative, che fanno divertire, no? Anche accoglierle, no? Uno è contento quando accoglie una cosa che non aveva visto. Una giovane posa seduta, la mano destra appoggiata sul polso sinistro, la sinistra stretta al bracciolo in legno della sedia che corre parallelo al piano dell'immagine, così come la parte inferiore non visibile del corpo. Se si fosse seduta dritta, ne avremmo scorto solamente il profilo, ma è rivolta verso di noi e ci mostra tre quarti del busto. Il volto pallido ci appare quasi frontale, gli occhi marroni guardano verso destra, mentre l'assenza delle sopracciglia accresce l'ampiezza della fronte. Le guance sono piene e i capelli, che le arrivano alle spalle, sono avvolti da un velo trasparente. Indossa un vestito scuro, piuttosto sobrio, e la spalla sinistra è adornata da un mantello dal ricco panneggio. La linea del collo rivela l'inizio del seno. Non indossa alcun gioiello. Sorride. La loggia e il balcone su cui si trova sembra come sospeso sull'orlo di un abisso. Immediatamente alle sue spalle, al di là del parapetto, si erge uno strano paesaggio distante e complesso, fatto di formazioni rocciose, picchi montuosi, vallate e colline. Sulla sinistra appare un lago da cui parte un sentiero serpeggiante. A destra si scorge un fiume attraversato da un ponte, misero segno dell'esistenza umana in un paesaggio desolato. Questo è quanto viene rappresentato con della pittura a olio su un pezzo di legno di pioppo. È un quadro piccolo, con i suoi 77 centimetri d'altezza e 53 di larghezza. Eppure vi è qualcosa dentro a quest'opera che si rivolge a chi la guarda, liberando sentimenti, emozioni e consapevolezza. Che cos'è che nella Gioconda ci tiene in schiavitù? Forse la tecnica del pittore? Certamente Leonardo è capace di creare insieme un senso di struttura e di profondità, ma il pittore è stato capace di rendere l'interiorità della modella, il senso del suo intelletto e della sua essenza, il suo animus che si esprimeva nel momento della posa attraverso la forza del sorriso e dello sguardo. Quel suo sorriso sereno la pone su un piano di superiorità rispetto all'osservatore. Alziamo lo sguardo verso di lei e quel paesaggio sullo sfondo ce la fa apparire ancora più elevata. Sebbene i colli e le montagne siano di gran lunga più imponenti di lei, è lei a dominare la scena. Nonostante le piccole dimensioni, ci troviamo di fronte a un'opera grandiosa e il suo sguardo è intenso come quello di una figura divina, potrebbe essere una Madonna profana. Esiste dunque una spiegazione semplice che dà conto del grande potere di questo straordinario dipinto? Questa signora domina la nostra cultura perché domina l'osservatore? Il suo sguardo è più intenso del nostro e noi subiamo la sua attenzione più di quanto lei non subisca la nostra? Un fatto sembra certo: nello sguardo vigile della Gioconda la naturalezza e l'artificio sembrano convivere in modo armonico. Ecco, credete, quali sono le allusioni, i riferimenti di carattere intellettuale che si possono leggere tra le righe di questo testo, in particolare quelle del Seicento, che rimbalzano, diciamo così, nella mente di Vivant Denon? Ecco, naturalmente Vivant Denon fa questo commento perché è un uomo del suo tempo e ha una formazione culturale che ha acquisito, no? E che ha utilizzato per costruire quella situazione intellettuale che oggi chiamiamo romanticismo galante. Però, appunto, ha acquisito una formazione intellettuale per dire queste cose. E questo ci interessa, perché vogliamo acquisire le fonti, le chiavi di lettura. Guardate sul punto 2 del repertorio. La prima cosa, come abbiamo detto, il primo argomento che colpisce nel brano redatto da Brigand Denon per descrivere il quadro raffigurante la Gioconda di Leonardo è l'uso che l'autore fa della parola chiave inferiorità, e questo non è casuale. Il pittore, scrive Brigand Denon, è stato capace di rendere l'inferiorità della modella, dimostrando, come abbiamo detto, mettendo in evidenza il concetto di inferiorità, di essere figlio del suo tempo. Ma che significato ha questa affermazione? La parola inferiorità, come sappiamo, alla fine del Settecento, è al centro del dibattito intellettuale. E guardate, anche noi, attraverso il questionario di fine percorso, del percorso dello scorso anno, abbiamo partecipato a questo dibattito, e la parola interiorità insieme alla parola bellezza è quella alla quale abbiamo dato più consensi tra le parole del romanticismo titanico, ricordate, ecco, quindi è chiaro che emerge. Ma bisogna domandarsi, attenzione, ce lo dobbiamo domandare noi oggi, anche per capire chi siamo. Quando si usa il termine inferiorità, e questo interrogativo è certamente nella mente di Brigand Denon, si pensa dappertutto alla stessa cosa. Cioè, valgono, per esempio, gli stessi schemi interpretativi tanto in Germania quanto in Francia? Cioè, le intellettuali e gli intellettuali romantici tedeschi e quelli francesi intendono la stessa cosa quando usano la parola interiorità. Cioè, vale a dire, c'è un solo modo o più di un modo per definire questo concetto e per determinarne il profilo filosofico. Ora, sappiamo che quando Brigand Denon a Parigi o a Venezia o a Napoli o nel cuore della Sicilia, guardate, viaggeremo con lui perché in ognuno di questi posti impara qualcosa e quindi di conseguenza lo impariamo anche noi, no? Lo impara in funzione della fondazione del romanticismo galante. Ebbene, quando Brigand Denon usa la parola inferiorità, non la utilizza, guardate, propriamente come fanno in questo periodo le intellettuali e gli intellettuali tedeschi. Che cosa significa? Cioè, quelli del romanticismo titanico, no? Che abbiamo incontrato nel viaggio dello scorso anno. Che cosa significa questo? Beh, intanto dobbiamo specificare che finora, nel corso del viaggio precedente, che si è svolto, come ricorderete, quasi completamente in territorio germanico, con la parola interiorità abbiamo fatto riferimento al contesto intellettuale riguardante il romanticismo tedesco denominato titanico. E conoscete il termine perché lo abbiamo studiato. In Germania, come sappiamo, alla fine del Settecento, con la parola interiorità ci si riferisce direttamente ai problemi dello spirito, nel senso mistico del termine, con la S maiuscola, e ci si riferisce ai problemi della coscienza individuale, intesa come facoltà di valutazione morale del proprio modo di agire. L'interiorità per le intellettuali e gli intellettuali tedeschi, e abbiamo incontrato, ricordate, Goethe, Wieland, Schiller, Novalis, Fichte, Carolina Michaelis, Schelling, la duchessa Anna Amalia, almeno i nomi li ricorderete, poi avete i repertori, potete rincontrarli quando volete, avete le registrazioni delle lezioni, potete risentirli quando volete. Bene, l'interiorità per costoro si identifica con la tragedia interiore, cioè con uno stato d'animo in cui l'io della persona è chiamato a valutare nel bene e nel male il comportamento della persona stessa. E siccome comportarci bene non è cosa facile, no? Succede che nell'interiorità della persona si manifesta sempre un certo travaglio, il travaglio interiore. Non sappiamo se ci siamo comportati bene fino in fondo, quindi nella nostra interiorità c'è una situazione. Mentre, attenzione, per un intellettuale francese come Vivant Denon, la parola interiorità fa sì riferimento diretto ai problemi dello spirito, ma con la S minuscola, perché avere uno spirito interiore in questo contesto significa coltivare delle competenze riguardanti l'ambito della galanteria. Nella nostra interiorità ci deve essere il garbo, l'eleganza, la finezza, la distinzione, la gentilezza, la cortesia, la bella maniera, il complimento, la civetteria. Vedete, la parola interiorità per Vivant Denon fa riferimento diretto alla coscienza del proprio narcisismo, lo dice lui, cioè, lo riconosce, vale a dire alla capacità di piacersi nel proprio intimo, perché ci sono quelle caratteristiche galanti lì, in modo da essere in grado di emanare fascino, fascino all'esterno, con queste caratteristiche, che sono caratteristiche positive. L'interiorità si identifica quindi, per Vivant Denon e il francese, non tanto con la tragedia interiore, per cui nell'intimo della propria coscienza la persona si domanda se ha contribuito alla realizzazione del bene nella società, ed è chiamata a dare quindi una valutazione etica al proprio comportamento, ponendosi la domanda: c'è del bene dentro di me? Questa è la domanda. Ma l'interiorità per Vivant Denon, per i francesi, si identifica piuttosto con la commedia interiore, cioè in cui nel proprio intimo la persona si pone il problema di come poter emanare il fascino necessario per contribuire a rendere più bella, prima di tutto, la società. Ed è chiamata a dare, quindi, una valutazione estetica, prima di tutto. E quindi a domandarsi: c'è del bello dentro di me? Ecco la differenza. Ragionateci sopra, perché andiamo a prima. C'è del bello dentro di me, chiedevo, c'è del bene dentro di me, viene prima, in quale situazione viene prima? Quindi, per le intellettuali e gli intellettuali romantici tedeschi che abbiamo incontrato sul territorio del romanticismo titanico, il concetto di interiorità corrisponde soprattutto a un'idea di carattere etico, morale, cioè si riflette sull'idea di bene per arrivare al bello. Mentre invece per Vivant Denon e per gli intellettuali francesi che dobbiamo incontrare sul territorio del romanticismo galante, li incontreremo strada facendo, il concetto di interiorità corrisponde soprattutto a un'idea di carattere estetico, si riflette sull'idea di bello per arrivare al bene. Ora, noi oggi, guardate, dobbiamo domandarci, anzi, dovremmo fare una grande riflessione collettiva, ma oggi come oggi fa delle riflessioni collettive, la Padarite, con questo corporativismo nascente, altro che. Dovremmo domandarci se la nostra interiorità la sentiamo più legata in quali situazioni, alla parola bene o più legata alla parola bello. Sì, certamente, sappiamo che il bene e il bello sono entrambi concetti importanti, no? Ma sono concetti diversi, cioè è il bene che fa scaturire il bello oppure è il bello che fa scaturire il bene? Guardate, dare una risposta a questa domanda non è difficile, è difficilissimo. ma proprio per questo ci dobbiamo ragionare, non siamo qui a fare cose facili, se no già circola già troppo facilese, no? Nella società. Ebbene, quindi mentre proseguiamo il nostro itinerario siamo chiamati a pensarci su a questo fatto. C'è bene e c'è bello, sono due concetti significativi, formidabili, no? Come stanno in equilibrio tra loro? Noi come li mettiamo in equilibrio tra loro? Sono tra le cose di tutti i giorni, no? Attenzione, perché magari scrivete quattro righe a proposito per fare il punto. Ora, di fronte alla riflessione che abbiamo fatto, non possiamo non chiederci: ma esistono solo due romanticismi allora? Quello tedesco e quello francese, ma neanche per sonno. No, ci sono molteplici romanticismi. Questo territorio, questo grande territorio del romanticismo, sul quale ci toccherà, se ci riesce, viaggiare anche il prossimo anno ancora, sul romanticismo veramente, perché c'è tanta roba da mettere, e perché perderla per strada? Anzi, ne abbiamo già persa troppo per strada, per cui si semplifica e si vede a che punti siamo. No. E tanti romanticismi su questo territorio, i sentieri sono tantissimi, si intersecano tra loro. Romanticismi portatori di specifici caratteri nazionali, c'è quello inglese, possiamo citare Byron, lo incontreremo a suo tempo. C'è quello russo, possiamo citare Pushkin, lo incontreremo a suo tempo, ve lo raccomando. Oggi. C'è quello italiano, vedremo. E c'è quello ispanico, citiamo Garcia Lorca. E c'è quello lusitano, portoghese, possiamo citare Fernando Pessoa. Ma potremmo citare José Saramago, oggi che no, avete sempre, lo incontreremo, ogni tanto lo incontriamo per leggere qualcosa che ci serve. C'è quello ungherese. Beh, quest'anno il premio Nobel per la letteratura è stato assegnato ad uno scrittore ungherese, ma soprattutto per quanto riguarda il romanticismo dobbiamo citare Zsándor Márai, che abbiamo più volte incontrato e abbiamo letto. Chissà cosa direbbe oggi dell'Ungheria, si è ridotta. Ancora una volta se ne andrebbe, come ha fatto tutte le altre volte. L'Ungheria, la democrazia non ha funzionato più a dovere. Abbiamo citato alcuni nomi, ma soltanto alcuni, quindi vedete c'è molta materia, no, su questo territorio da cogliere con ordine, perché... ma il dibattito sul tema, che cos'è che accomuna tutti questi romanticismi che abbiamo citato, romanticismi nazionali? Ognuno di questi romanticismi dice la sua, però c'è una cosa che li accomuna e che dovete cogliere ora in questo momento. Li accomuna il dibattito sul tema se sia il bene a far scaturire il bello o se sia il bello a far scaturire il bene. Questa riflessione li accomuna tutti e le scrittrici e gli scrittori fanno una scelta, dicono la loro, oppure la scelta non la fanno, ma ci ragionano sopra nelle loro opere. E quando le leggiamo dobbiamo partire da questo presupposto. E naturalmente quindi anche la nota descrittiva di Vivant Denon, che contiene tra le righe questo interrogativo sulla Gioconda, innesca un vivace dibattito. Guardate sul punto 3 del repertorio. Leggendo il testo della nota descrittiva sulla Gioconda, scritto da Vivant Denon nel 1802, si nota che il redattore si pone una serie di interrogativi domandandosi in primo luogo quale sia la ragione per cui al dipinto intitolato La Gioconda, collocato al Louvre da appena 5 anni, si sia cominciato ad attribuire un carattere misterioso, enigmatico, fatale. Un po' la parola l'ha fatta passare lui. Per cui si afferma che quest'opera possiede un fascino particolare. E in proposito di Van Denon formula un'ipotesi secondo cui chi giudica non coglie, guardando il volto sorridente di questa signora, non coglie l'esistenza di una tragedia nell'intimo della persona ritratta. Il suo non è un sorriso titanico, derivante da un travaglio interiore. Guardatela un po', no? Ma si avverte la presenza di una commedia nell'intimo di questa giovane donna. Il suo è un sorriso galante e questa persona dimostra di piacersi. No, quel sorriso lì, no. E seppur con un larvato velo di malinconia, di essere soddisfatta di sé. Per cui l'immagine di quest'opera, Lude di Van Denon, attrae perché sta rappresentando un'epoca e tanto il pittore quanto la modella appaiono come figure romantiche, come se il romanticismo fosse figlio del Rinascimento. E i romantici ci tenevano, la romantica e i romantici ci tenevano tutti ad essere figli e figli del Rinascimento, perché il Rinascimento è un momento di fioritura, no, l'abbiamo studiato questo periodo. E la persona che osserva, anche inconsapevolmente, questo lo intuisce. E a chi le domanda un parere su questo quadro, e guardate, Van Denon si premura di fare un sondaggio tra le visitatrici e i visitatrici del museo. Intervista. Riceve una risposta in cui, in modo quasi univoco, si cita il termine fascino. E questa parola diventa di moda in una società che si caratterizza per coltivare delle competenze riguardanti l'ambito della galanteria, il garbo, l'eleganza, la finezza, la distinzione, la gentilezza, la cortesia, la bella maniera, il complimento, la civetteria, e la parola fascino quindi sembra raccogliere in sé tutte queste competenze galanti. E Van Denon si domanda però, da bravo studioso qual è, perché è stato uno studioso molto attento a cercare le fonti e le chiavi di lettura, e si preoccupa di capire, siccome le parole hanno un peso, perché la parola crea, se le osservatrici e gli osservatori siano consapevoli del significato e della storia di questo termine. Perché anche lui vuole capire da dove arriva questo termine. Sa che ha una storia, deve avere una storia come tutte le parole, no? E quindi vuole mettere a punto questo fatto. E quindi comincia a studiare. E se il fascino, si domanda di Van Denon, è il movente del successo che sta riscuotendo quest'opera, da che cosa dipende questo fenomeno? Cioè, dipende dalla maestria e dalla tecnica del pittore. Poi Leonardo non era considerato dal punto di vista tecnico un pittore particolarmente esperto, era più che altro un grande creatore di atmosfere, no? Oppure dipende dalla figura seducente della modella ispiratrice. Ebbene, Van Denon nel 1802, con il testo della sua nota descrittiva, dà l'avvio quindi a un vivace dibattito che parte da Parigi e si diffonde in tutta Europa, che ha come oggetto il concetto di fascino, un concetto che si presenta alla ribalta dell'epoca romantica come un principio che racchiude in sé, attenzione, una singolare ambivalenza semantica. Cosa vuol dire? Vuol dire quando un termine ha due significati contrastanti, che però a loro volta si incalzano sul piano ermeneutico dell'interpretazione, si incalzano l'uno con l'altro, per cui ogni tanto riemerge uno, poi riemerge l'altro significato. E questa ambivalenza ha favorito la concentrazione intorno a questo concetto di un notevole patrimonio di risorse intellettuali, già fin dall'età siale della storia, cioè da oltre 2500 anni, come vedremo. E allora, che cos'è? E che natura ha il fascino? Si domanda Vivande Noon e comincia a studiare in proposito. E si domandano via via le interlocutrici e gli interlocutori che partecipano a questo dibattito. Che cos'è il fascino? Che natura ha? Cioè è una benefica potenza di attrazione, di seduzione, che stimola attitudini positive? Cioè il fascino si gusta? Oppure, attenzione, è un malefico influsso che rende prigioniere le persone e le spinge a sottomettersi impotenti ai voleri altrui, perché se qualcuno ci affascina poi fa di noi quello che vuole, quindi il fascino si subisce? Quindi il fascino si gusta o il fascino si subisce? E questa facoltà che chiamiamo fascino, ci si domanda, e si domanda di Vivande Noon, naturalmente potrebbe possedere in sé entrambe queste caratteristiche, tanto l'aspetto benefico, a seconda delle situazioni, quanto quello malefico, che si manifestano a seconda poi delle situazioni nelle quali ci troviamo. Quindi attenzione quando nominiamo la parola fascino. Ora, l'evento più significativo e senza dubbio più interessante emerso nel corso di questo dibattito, quindi, è stato di carattere filologico, lo studio delle parole, la penetrazione dentro i significati della parola, quando, in piena età romantica, è balzato alla ribalta un curioso e singolare e anche un po' indiscreto paesaggio intellettuale, che ha creato interesse e anche un certo imbarazzo divertito tra le interlocutrici e gli interlocutori del dibattito in corso. Di che cosa si tratta? Ebbene, si tratta, e Vivande Noon è protagonista di questo, soprattutto nei salotti quando racconta le sue scoperte, si tratta del fatto che la parola greca o fascinos, che entra nella cultura latina con il termine fascinum, intorno al primo secolo a.C. si presenta, e guai a non conoscere la storia delle parole, come un termine un po' imbarazzante, un termine che non ha proprio nulla di romantico, sebbene sia diventato di moda in età romantica, soprattutto sulla scia del sorriso della Gioconda, ecco, perché è lì. La parola fascino, oggi, la si usa senza alcun imbarazzo, no? Anzi, la si usa anche troppo, per cui ha perso anche la sua consistenza, ma se fossimo cittadine e cittadini dell'antica Ellade o della Roma del primo secolo, qualche imbarazzo a pronunciare questa parola l'avremmo. Perché mai? Guardate, la parola o fascinos è legata, scopre Vivande Noon e comincia a studiare questa questione, è legata al culto prima agricolo, quindi orale, e poi teatrale. Il teatro nasce subito, 2500 anni fa, al culto del dio Priapo. Ora, il culto di Priapo, come ricorderete, è una, l'abbiamo già incontrato perché ogni tanto sono di quegli paesaggi intellettuali che entrano dentro, in continuazione dentro la cultura, no? Il culto di Priapo è una delle tante variazioni del culto di Dioniso e ha origine nell'area della polis di Lampsaco, antica città della Misia e la regione a nord-ovest dell'Asia Minore, si chiamava così, che oggi si trova nel territorio della Turchia e si chiama Lapseki, e come allora è posta in posizione strategica sulla costa dell'Ellesfondo, sullo stretto dei Dardanelli, no? È il primo porto a nord dove si può traghettare sullo stretto dei Dardanelli, che mette in comunicazione il mare Egeo con il mar di Marmara. Oh. Prima si visita quello che resta della città di Troia, poi si sale verso nord, ci sono degli autobus che fanno e si traghetta. Mi viene la nostalgia dei viaggi del passato che poi non sarà più possibile fare, ma comunque fateli voi ora, partite in questa settimana, in queste due settimane, andate utilizzando un atlante che avete in sogni, atlanti, usateli, li avrete sicuramente ancora nelle vostre biblioteche, con la guida della Turchia o in rete naturalmente, vabbè, avete tutti questi strumenti a disposizione, a fare una visita a Lapseki, la città natale di Priapo. Fate una visita alla regione intorno al Mar di Marmara, guardate, ora non ce l'abbiamo presente perché sono quei pezzi di Europa che compaiono poco, per esempio nei telegiornali oggi ne compaiono altri e quindi ci sfuggono, ma sono importantissimi, bisognerebbe invece andare lì a studiare. E alla regione intorno al Mar di Marmara, che ha una grande importanza storica, strategica e culturale, quindi incuriositevi, buon viaggio. Chi è il dio Priapo? E perché la parola Ophaxinos è legata al suo culto? Guardate sul punto 4 del repertorio. Priapo, come ricorderete, è il dio dei campi, il dio degli orti, delle vigne, il dio delle stalle, degli ovili, dei pollai, e nella tradizione più diffusa è figlio di Dioniso e di Afrodite, quindi si presenta come una figura tutta dedita all'amore, ma attenzione, incline all'amore che tende a fecondare, a ingravidare, cioè incline all'amore carnale, e di conseguenza Priapo è espressione dell'animalità, della sessualità, intesa come penetrazione genitale. E difatti l'immagine di Priapo si presenta sfacciatamente, e l'avrete vista più volte, come quella di un ometto brutto e un po' deforme, ma provvisto di un fallo ben dotato e ben eretto, che mostra con ostentazione, no? Ora non dovrei dire questo, ma mi viene in mente, quindi poi mi rimane lì, perché ci sono dei riferimenti al presente che bisogna fare. Ricordate qualche anno fa, voi siete giovani, quando il segretario della Lega Nord faceva quei comizi formidabili in cui, senza citare Priapo perché si sarebbe dovuto studiare per farlo, c'era la Lega, c'era... E quindi magari invece di andare a disturbare Alberto di Giussano con il suo spadone, il quale si rivolterà nella tomba a pensare a queste cose, poteva usare l'immagine di Priapo, ma sarebbe stato troppo. Vedete, la mentalità priapea è sempre radicata nelle teste, bisognerebbe in qualche modo elaborarla, perché sennò diventa pericolosa. Questa ostentazione del fallo diventa pericoloso. E l'archeologia, guardate, ci ha restituito moltissimi oggetti che raffigurano Priapo, li avrete visti di sicuro, andate sulla rete, le statuette di terracotta, ne sono state trovate migliaia, perché? Perché servivano. O figure dipinte, quelle sono vere opere d'arte, sui vasi greci, no? Figure dipinte. Ebbene, il fallo di Priapo, messo così bene in vista, ha un nome corrispondente in greco alla parola Ophaxinos, e in latino alla parola fascinum. Quindi In origine la parola fascino designa il fallo di Priapo, e quando Vivandenon lo scopre si diverte molto e dice: vale la pena studiare, perché lo studio è anche divertente. E non ha proprio nulla di romantico, quindi, vedete, la statuetta di terracotta di Priapo, perché ne abbiamo così tante? Perché veniva esposta nelle stalle e nei pollai per propiziare la salute degli animali e la loro fecondità. Guardate, poi con la cristianizzazione delle campagne, abbiamo studiato questo fenomeno, no? Per cui Dioniso e Cristo sono due personaggi che si sovrappongono, e questa sovrapposizione dura per lo meno 5 secoli, no? E quindi il cristianesimo fa sue tutti i miti dell'antica Grecia, li sostituisce. Cioè, dopo il 5° secolo l'effigie e il culto di Priapo è stato sostituito dall'immagine e dalla devozione per Sant'Antonio. Sant'Antonio protettore degli animali, infatti ce l'abbiamo ancora in giro, se vedete c'è Sant'Antonio con il porcello e con quel bastone in mano che ricorda naturalmente il fallo di Priapo. Beh, è molto interessante avere ragionato su Cristo Dioniso. Torneremo a ragionarci quando incontreremo Nietzsche, se lo ci riusciamo. Ora, la statuetta di terracotta di Priapo veniva esposta, come succederà dopo per Sant'Antonio, veniva esposta nei campi e negli orti per tenere lontano le calamità, le intemperie del cattivo tempo, gli insetti nocivi, i predatori, e per tenere lontani i ladri. E in che modo funzionava l'immagine di Priapo contro i ladri, come antifurto? Beh, i culti priapei, che si sono diffusi con il culto di Dioniso in tutto il bacino del Mediterraneo, rappresentano l'aspetto più arcaico, ma anche più creativo, della religiosità popolare. La statuetta di Priapo, con il suo fallo prominente, veniva messa a guardia degli orti e dei pollai contro i ladri, e il deterrente era legato all'influenza magica maligna attribuita alla statuetta, e attraverso lo straordinario potere della superstizione i ladri, che erano di solito uomini, rubando in un luogo protetto dal fallo o fascinos di Priapo, erano soggetti a una terribile maledizione: chi ruba qui possa diventare impotente. E allora, voi capite, ma anche oggi, queste cose si prendevano molto sul serio. E Priapo, infatti, guardate, come antifurto, oggi gli antifurti popolano, dice: ti hanno rubato i ladri, io c'ho Priapo. Cioè, come antifurto funzionava benissimo. E poi sono arrivati gli allarmi, le porte blindate, i vigilanti, ed è finita la poesia. Ora, a Roma, dal I secolo a.C., la parola fascinum designa non più solo il fallo di Priapo, ma qualunque amuleto, perché a Roma poi il significato delle parole si espande sempre. Beh, Roma guarda, no? All'interno. Qualunque amuleto a cui si riconosca il potere di allontanare il malocchio e di liberare da una situazione di disagio. Quindi comincia ad indicare qualunque oggetto apotropaico, e il termine apotropaio, ossia un participio, significa che allontana, e quindi è apotropaico un oggetto che allontana la mala sorte e un'influenza magica maligna. Quindi i rituali priapei con gli amuleti o i fascinori che allontanano l'influenza magica maligna sono entrati e continuano a far parte, e Vivandenon poi lo scopre, e studiando e costruisce il suo sistema, di formazione, a far parte della nostra cultura. Guardate, c'è un'ampia produzione letteraria in proposito, a cui anche la nostra scuola ha partecipato negli anni Ottanta. Ora, quali amuleti, questa era la domanda allora, ma anche oggi, quali oggetti protettivi e quali rituali ricordate in proposito? Scrivete quattro righe, fate autobiografia priapea apotropaica, questo è il termine, no? E dappertutto avviene questo. No, e il, guardate, il libro scrive la mezzanotte, eccolo qua, è l'ultimo che mi rimane, perché negli anni Ottanta ha raccolto, forse c'è ancora qualcuno di voi che, no, forse voi no, no, partecipate, poi dopo, i libri successivi, ha partecipato a questa qui, sabato 24 marzo 1990 è stato presentato questo libro, in comune a Bagno Arrivo, c'era Giovanni Cherubini e Giuliano Scapia, ci hanno lasciato entrambi, il professor Cherubini e quell'intellettuale raffinato che era Giuliano Scapia, presentare e scrivere a mezzanotte, lo trovate in biblioteca. Il scrivere a mezzanotte, stampato nel 1989, ormai esaurito da tempo, raccoglie una, forse qualcuno ce l'ha di voi, raccoglie una parte dei testi della biblioteca itinerante che in quegli anni sono stati scritti nel contesto di questa esperienza scolastica. Nel capitolo di scrivere a mezzanotte dedicato alla parola chiave rito, in quegli anni lavoravamo su quattro concetti chiave, quelli delle origini, paura e bisogno, ritmo e ciclo, rete e rito, cerimonia e racconto, sono le parole più antiche della nostra storia. Ebbene, nel capitolo dedicato alla parola rito ci sono una serie di testi che testimoniano come sul territorio del Chianti Fiorentino, ma basta andare in tutti i territori italiani ed europei, mondiali, la memoria degli oggetti e dei rituali priapei apotropaici che allontanano il male sia profondamente radicata nell'ambito della cultura popolare. Guardate, leggiamo due testi in proposito tratti da scrivere a mezzanotte. Il primo, Adriano, che ha scritto. All'età di 6-7 anni, così mi viene in mente qualcosa, ogni 2-3 settimane mi venivano i baci, diventavo pallido in volto, mogio, mi mettevo a sedere e non avevo più la voglia di fare niente. La mia nonna mi diceva, hai baci, non muoverti, altrimenti ti si spandono per tutto il corpo e non ti vanno più via. Si metteva la pezzola in capo e andava a chiamare Memmolino. Memmolino di mestiere faceva il ciabattino e il barbiere, oltre che segnare i baci. Arrivava in casa, si toglieva la sua mantellina grigio-verde e incominciava a segnarmi i baci. Mi faceva distendere sulla tavola pancia nuda, si faceva dare l'anello nuziale da mia nonna e iniziava a sfregarmelo sulla pancia, prima con cerchi larghi, poi sempre più piccoli, fino ad arrivare a mettere l'anello sopra l'ombelico, dove, dopo averlo lasciato, incominciava a biascicare sottovoce un misto tra preghiere e parole stranissime, sicuramente magiche. Io non sono mai riuscito a capire niente. A chi gli chiedeva di svelare il significato di tali parole, rispondeva che non poteva svelarne il significato, altrimenti la segnatura non avrebbe fatto allontanare apotropaios. Vedete, Memmolino poteva essere cittadino di Lamseke, senza saperlo, e lo era. Allontanare i baci, apotropaios. Appena finito, mi diceva di non muovermi. La mia nonna domandava a Memmolino quanto era la spesa, Memmolino rispondeva nulla. Allora la mia nonna gli offriva un bicchiere di vino, una volta bevuto e scambiata qualche parola, si rimetteva addosso la sua mantellina, si voltava verso di me e mi diceva che potevo rialzarmi. Nel frattempo avevo ripreso il colorito naturale e di nuovo avevo voglia di giocare. Ecco il ritmo, la potenza del ritmo. Alvaro scriveva, allora, quando ero un ragazzo, fino a 10-12 anni, la mia mamma periodicamente mi lavava con un'acqua particolare. Lei diagnosticava la mia malattia dal mio comportamento, se ero irrequieto oppure troppo quieto, e allora diceva che mi doveva lavare con quell'acqua. Ne faceva una pentola piena dove aveva bollito l'erba della paura. Non ricordo che erba fosse, ma sono sicuro che all'imprunetta c'è qualche persona anziana che la conosce e forse potrebbe insegnarmela. Il lavaggio, o meglio la bagnazione, consisteva in uno stropicciamento sommario di tutto il corpo, una sciacquata, insomma. E il malato era guarito e la mia mamma, consapevole di aver la medicina per vedermi star meglio, era più serena. D'altra parte io stesso, dopo l'abluzione, mi trovavo in uno stato di benessere perché ormai la paura era stata lavata e si era allontanata. Ecco qui Apotropaios. Anche la mamma di Alvaro era di Lamsechi senza saperlo. Si era allontanata da me e potevo tornare ai giochi di sempre. Abbiamo ascoltato, vedete, la descrizione. Spero che vi siano venute in mente delle cose di questo tipo. Abbiamo ascoltato di quanto la cultura priapea sia comunque presente. Abbiamo ascoltato, dove non si è divertito molto, anche a sentire queste, abbiamo ascoltato la descrizione autobiografica di due tipici rituali priapei apotropaici, la segnatura dei baci e la bagnazione con l'erba della paura, dove l'anello nuziale, attenzione, e l'erba speciale diventano opacinos, diventano l'amuleto che allontana, apotropaios, il disagio. La parola greca, opacinos, quindi, ha anche, vedete, un'importante storia sul piano letterario, soprattutto per quanto riguarda il genere teatrale. Ed è lì che comincia la modifica. Attenzione! Che ne fa evolvere il significato? Il teatro fin dalle origini ha una potenza straordinaria di tipo filologico, e lo sappiamo, no? Ma procediamo con ordine, guardate sul punto 5 del repertorio. Uno dei generi teatrali più antichi è quello detto appunto priapeo, ed è un genere di carattere popolare quasi tutto improvvisato, di cui di scritto non ci rimane nulla. Del genere priapeo restano però le citazioni, cioè tutta una serie di battute che sono state tutte quante monitorate, entrate nelle opere di importanti scrittori di teatro successivi, come Euripide, Aristofane e il commediografo latino Plauto. I teatranti che praticano il genere priapeo 2500 anni fa, quando siamo nati, si spostano, lo sapete, no? Viaggiano su un carro, il cosiddetto carro di Tespi. Tespis è il mitico capostipite dei teatranti greci e non solo greci. Viaggiano per le aree agricole della Grecia e della Magna Grecia e sostano nei villaggi, nelle aie, e sullo stesso carro, questo particolare carro che in greco non a caso si chiama scenè, che ha dato il nome alle scene del teatro, scenè, viaggiano, mangiano, dormono e naturalmente allestiscono anche il palcoscenico per la rappresentazione, la scenè. E la rappresentazione di genere priapeo prevede che, attenzione, l'attore principale interpreti la figura di Priapo e si presenti in scena travestito da enorme fallo, o fascinos. Ricorda un po' come si presentano oggi sulla scena i potenti della terra, no? Ed è quindi un così sbruffone, no? Così, no? Arroganti. E quindi soprattutto un personaggio comico, ridicolo e osceno, ma anche il possesso di una vena di tristezza. La figura di Priapo, e bisogna ricordarsi che Priapo è figlio di Dioniso, costituisce una variante di quello che sarà poi il caprone o tragos. Tragos o idos, la tragedia che arriva di conseguenza, il canto del caprone. Mi ha fatto un percorso, speriamo di rifarlo quando incontreremo Nietzsche, perché ci porta lì su quelle parole chiave per fare tutto un suo ragionamento, e dobbiamo quindi avere le basi, no? Per poi il canto del caprone o tragos. E questa figura sul palcoscenico naturalmente viene ridicolizzata, perché il teatro fin dall'inizio fa un'operazione in cui smonta i luoghi comuni, le superstizioni, l'ignoranza. Viene ridicolizzata, viene burlata, viene presa in giro dal coro. E che cosa rappresenta questa figura nella storia del teatro? Priapo, nell'intento satirico che il teatro ha fin dall'inizio della sua storia, vedete, la comicità contiene sempre qualcosa di serio e di tragico, così come la tragedia contiene sempre qualcosa di comico, ahimè, rappresenta l'individuo vittima dell'ignoranza, che per risolvere i suoi problemi crede di poter fare affidamento sulla superstizione, sulla magia, sulla scaramanzia, insomma, piuttosto che fare appello al proprio cervello, al proprio pensiero, o logos, Priapo si affaccenda intorno al proprio fallo, o fascinos, crede di risolvere i problemi col fallo, credendolo un amuleto, e ne nasce una rappresentazione satirica, comica, scherzosa, oscena, ma anche velata di tristezza, tragica, e la rappresentazione priapea costituisce il nucleo iniziale di quello che verrà chiamato il dramma satiresco e di quelle forme poi che saranno chiamate in tempi moderni la commedia degli equivoci, il dramma ponderato, la commedia riflessiva. Pensate a Pirandello, pensate a Bertolt Brecht, come dicono i tedeschi. Sta di fatto che in questo contesto, con la mediazione del teatro, attenzione, vedete, il termine o fascinos, nel senso dell'amuleto che allontana il maleficio, assume un significato diverso e un insegnamento particolare del merito di questi teatranti. Cioè, la salvezza, l'allontanamento dalla cattiva sorte, non è un problema che riguarda il fallo, cioè riguardante gli amuleti, ma è una condizione della mente, cioè è l'esercizio di un ragionamento e di una riflessione intellettuale, ecco. E l'atto razionale che consente alla persona di liberarsi dal potere della superstizione. E così il significato della parola fascino, vedete, attraverso la mediazione del teatro diventa aporetico, cioè si fa ambivalente. Sapete che aporia in greco vuol dire contraddizione intellettuale, quindi nasce una contraddizione, si fa aporetico il significato, per dirlo il termine tecnico e filosofico, ma è facile da capire, no? E comincia a voler dire due cose diverse, che contrastano, ma che convivono e si completano. Quindi attenzione a quando nominiamo il termine fascino. Vivande non scopre queste cose, naturalmente, e si diverte molto. Capisce che la sua formazione si sta completando, bene. Cioè, alla tradizione rituale agraria che vede nel fallo di Priapo o Fascinos un amuleto per scacciare i malefici, quindi si sovrappone la cultura satirica del teatro che invita la gente a riflettere sul fatto che il destino della persona dipende soprattutto dalla lucidità della sua mente. Attenzione qui, in tempi come quelli di oggi, quindi. Per cui il vero amuleto o fascinos su cui la persona può contare è la capacità di ragionare sulle cose o logos. Quindi ci si trova di fronte a una di quelle operazioni intellettuali che Vivaldenon scopre e fa sua, che le studiose e gli studiosi di filologia chiamano aporia semantica, accostamento ambivalente. La parola o fascinos, quindi l'amuleto fallico priapeo, si accosta alla parola o logos, il pensiero, il ragionamento, la riflessione, e inizia a rappresentare, oltre che un aspetto esteriore della realtà, un oggetto che allontana la mala sorte, anche attraverso la mediazione del teatro, una forma interiore, per cui, e allora tiriamo le fila della nostra complessa ma necessaria riflessione, per cui che succede? Succede che il termine o fascino, se lo scopre Vivaldenon, siamo sempre su quel sentiero, il termine o fascinos a un certo momento della sua storia evolutiva di carattere semantico si trova a definire tanto un elemento materiale, il fallo sotto forma di amuleto, quanto una forma intellettuale, cioè la capacità di ragionare con il proprio cervello. E questo secondo aspetto di carattere interiore, l'interiorità, nel tempo è diventato preminente e ha occupato anche lo spazio esteriore del termine. Oggi, difatti, quando si pensa al fascino, si pensa tutt'altro, no, che al fallo di Priapo, ma è bene saperlo però. Però l'aporia semantica, l'accostamento ambivalente, attenzione, influenza sempre la natura originaria del termine, attenzione, tant'è che secondo le studiose e gli studiosi di antropologia culturale continua a riemergere dal profondo inconsciamente il retaggio fallico priapeo che continua a condizionare questa voce, che raccoglie in sé quindi i caratteri tanto di un oggetto di superstizione quanto di un concetto di riflessione, e questo lo dobbiamo sapere, perché da questo dipendono i nostri comportamenti anche, perché quel retaggio antico riemerge nelle nostre menti, che è un retaggio di sopraffazione, cioè a questa, no? Ora, c'è qualcosa, perché questo è il problema, che inizialmente vi ha affascinato ma che in seguito vi ha profondamente deluso? Succede così, succede che ci sono persone, cose che ci affascinano particolarmente e poi non valeva troppo la pena, no, di spendere le nostre energie. Scrivete quattro linee in proposito, perché il fascino si può gustare ma lo si può anche subire, e questo lo dobbiamo sapere. Oggi in tempo di femminicidi ne va della vita, è chiaro questo? Ecco perché quando si dice un problema culturale bisognerebbe essere qui a studiare queste cose per smontarle, soprattutto noi maschietti, dalla nostra mente. E in compagnia di Vivaldenon, vedete, stiamo riflettendo sulla contiguità tra la parola museo e la parola fascino, di lì che siamo partiti, no? E che continua la nostra strada. E ora, per proseguire nello studio, possiamo ricapitolare riprendendo dall'itinerario della scorsa settimana. Torna in ballo quel grande personaggio che è la poetessa Saffo, che è di un'attualità sorprendente il suo pensiero dal punto di vista filosofico. Attenzione! Allora, guardate sul punto 6. Poco distante dalle coste della regione della Misia, dove è nato il culto di Priapo, nel mare Egeo settentrionale, c'è l'isola di Lesbo, dove la poetessa Saffo, come sapete dall'itinerario scorso, ha fondato una scuola. Quindi torniamo al museo, alle origini del museo. Un'istituzione di genere, dedicata esclusivamente alle fanciulle, per le quali non era prevista un'educazione intellettuale. Le donne, per il ruolo servile, subalterno, che ricoprivano nella società, non avevano bisogno di andare a scuola, no, ecco, perché ma cosa devono studiare a fare le donne, no? Allora, diciamo, cose talmente arcaiche che un po' di tempo fa, come ricorderete, in Parlamento, per ben due volte, deputati, uno alla Camera e uno al Senato, sono intervenuti, no? Dicevano, ma le donne devono lavorare, le donne devono stare a casa, devono fare i figli, stare a casa, devono lavorare, devono studiare. Non è successo niente, cioè, due ore di indignazione, poi tutto si è fermato lì. Quindi attenzione, perché questa mentalità continua. Saffo li avrebbe presi a calci nel sedere altro che in Parlamento. E Saffo, guardate, contesta quindi questa regola e dà alla sua scuola il nome di museo, lo spazio delle muse, il luogo delle arti. Quindi vedete, il museo inizialmente è una scuola ed è la scuola delle muse, che sono femmine, perché sono depositarie delle arti. Saffo insiste su questo fatto, no? Le arti sono femminili e hanno questa valenza, no? I maschi preferiscono la guerra, preferiscono la sopraffazione, preferiscono il fallo, ecco, le muse sono femmine, preferiscono le arti. E il programma educativo di questa scuola prevede quindi, attenzione, una decisiva reazione nei confronti dei riti priapei, di natura fallica. Vedete, c'è subito dalle origini, 2500 anni fa la reazione, per merito di Saffo, che ci celebravano nella vicina regione della Misia, prendendo poi campo gradualmente in tutta l'area egea. Ora, Saffo dà l'avvio a quella rivoluzione intellettuale, che non si è ancora compiuta, che determina nel tempo un mutamento di mentalità che porta, come abbiamo studiato, al cambiamento di significato del termine fascino. Saffo, in modo provocatorio, rifiuta l'idea che il termine o fascinos possa designare il fallo di Priapo. Questo termine è improprio per il fallo di Priapo, dice Saffo facendo filologia, che ingravida con prepotenza, scrive Saffo, senza neanche lasciare il tempo di predisporsi all'accoglienza. Bellissimo questo verso. E Saffo dice: no, non si può chiamare questo oggetto con questo nome, o fascinos. Bisogna cambiargli il nome. Allora chiamiamolo chiatos, il fallo, chiamiamolo il fallo eretto, che stupra, chiamiamolo chiatos, che letteralmente significa mestolo, cioè nel senso di un oggetto che si infila dentro con la forza, questo è. No, cosa c'entra il termine o fascinos, che è un amuleto, no? E quindi con... E quindi chiamiamolo chiatos. Quindi d'ora in poi potete dire a qualcuno testa di chiato, oppure tu non capisci un chiato, tanto oppure io so io, voi non siete un chiato, tanto... però bella... ecco, ci ride molto questa sera, poi... ma è romanticismo galante, e utilizza invece, cambia, fa un'operazione lessicale Sappho, per questo è importante questa filosofa, è importante, utilizza la parola fascinos, ma utilizziamo questa parola, questo amuleto, per definire la corona dell'amore, ecco che cos'è il vero amuleto, la corona dell'amore, cioè la ghirlanda di fiori che le amanti e gli amanti si donano, che simboleggia il cerchio che delimita lo spazio all'interno del quale si svolge e deve svolgersi il rito del corteggiamento, altro che chiatos, il rito del corteggiamento che non consiste nell'esibizione del fallo, del chiatos, ma è la cerimonia in cui si manifesta l'abrosinè, e voi conoscete questa parola creata da Sappho, l'abrosinè, ci vogliono quattro parole per tradurla, cioè si manifesta la delicatezza, lo splendore, la grazia e il gusto, questo deve essere l'amuleto, la ghirlanda, questo deve essere o fascinos. Per il fallo ci deve essere un'altra parola, un mestolo. E il termine fascino, quindi a cominciare dalla scuola di Sappho, dal museo, quindi cessa di designare esclusivamente un oggetto materiale, di rappresentare unicamente il fallo di Priapo. E Vivaldo non scopre questo, e si scopre un mondo davanti. Ma comincia a rappresentare un oggetto di carattere sentimentale, galante, appunto. Ecco le radici del romanticismo galante, quelle più antiche. E in base a questo ragionamento, che si sviluppa nel corso del dibattito innescato, prima a Parigi e poi in Europa, da Vivaldo non Denon, secondo i canoni filologici, antropologici, letterari, di storia del pensiero umano, che abbiamo illustrato nell'itinerario di questa sera, ebbene, succede che il museo, ecco, di lì siamo partiti, no? Cioè la nuova istituzione pubblica che nasce alla fine del Settecento, per cui tutte le più importanti città europee fanno a gara ad aprire questi spazi pubblici, si presenta come l'area, abbiamo detto, in cui si manifesta la brosinè, lo spazio che raccoglie la delicatezza, lo splendore, la grazia e il gusto, e quindi anche il fascino, che risulta essere, secondo la versione galante, un concetto strettamente legato all'idea di abrosinè, diventa un termine che si integra perfettamente con lo spazio pubblico che raccoglie la delicatezza, lo splendore, la grazia e il gusto. E di conseguenza, ecco, ci siamo arrivati. La parola museo e la parola fascino sono strettamente termini contigui, sono diventati tali che si compenetrano, ecco finalmente una compenetrazione come si vede, reciprocamente, una compenetrazione intellettuale, prima di tutto, poi verranno anche i gesti, dopodiché verranno i gesti dell'amore materiale, ma prima ci deve essere una compenetrazione intellettuale. E allora, sulla scia di questo ragionamento,
Le intellettuali ed intellettuali che animano in età romantica il dibattito sulla contiguità tra i termini museo e fascino si pongono un interrogativo molto interessante. Prima di tutto se lo pone Van den Hoorn. E allora, è il fascino che emana dal museo che rende significativa, affascinante l'opera d'arte in essa contenuta? Oppure è il fascino che emana dall'opera d'arte che rende significativo, affascinante lo spazio pubblico dell'istituzione chiamata museo? Vedete, guardate, questo interrogativo sembra un gioco di parole, ma non lo è. Da e ha dato adito a lunghe discussioni, che ancora continuano, per fortuna, da qualche parte. E in proposito si sono confrontate, continuano a confrontarsi diverse correnti di pensiero, come vedremo. Allora, c'è un'opera d'arte che vi affascina particolarmente, anche se non è particolarmente un'opera sulla cresta dell'onda, ma potete essere... scrivete quattro linee per quanto, così magari altri la vanno a vedere e ci ragionano sopra. E allora, questa sera abbiamo viaggiato per un tratto sul sentiero dei culti priapei e questo sentiero ci ha portato, e Vivaldo non scopre questo fatto, dentro il territorio della letteratura priapea. Esiste infatti una letteratura cosiddetta priapea di cui ci dobbiamo occupare. Perché? Ma perché se nel 1778 Vivaldo den Hoorn non avesse scoperto anche la letteratura priapea, non avrebbe potuto scrivere poi con cognizione di causa, un ventennio dopo, quella nota descrittiva sulla Gioconda di Leonardo. Ecco le fonti, ecco le chiavi di lettura che è andato a cercare Vivaldo den Hoorn per 20 anni. E poi, dopo 20 anni di studio, di solito si arriva a fare delle sintesi, no? Perché è così che funziona l'apprendimento, vedete? Bisogna avere pazienza. Sappiate per ora che è in Italia, per la precisione in Sicilia, durante un viaggio avventuroso e straordinario che Vivaldo den Hoorn scopre la letteratura priapea e la sua efficacia. La volta scorsa abbiamo detto seguiremo Vivaldo den Hoorn nell'Ellade. Ma dov'era l'Ellade allora nel Settecento soprattutto? E anche oggi, Era nell'Italia meridionale, nella Magna Grecia. Si andava a scoprire l'Ellade nel sud d'Italia ed era un viaggio avventuroso. Sappiate quindi per ora che è in un convento di monaci, bernardini. San Bernardo, avete presente San Bernardo, a Carlentini, vicino a Lentini, a metà strada tra Catania e Siracusa, che Vivaldo den Hoorn scopre la letteratura priapea, dove viene ospitato per la notte. Quando allora si viaggiava, si faceva soprattutto tesoro di tutte le strutture che la Chiesa, per fortuna, aveva disseminato sul territorio. Per cui c'erano i conventi, si veniva ospitati, si lasciava un obolo, oppure anche no. Guardate, il priore, questo monaco austero, colto, affabile, dotato di spirito ironico e canzonatorio, ci dice Vivaldo den Hoorn, dopo una frugale cena, gli fa visitare la biblioteca del convento. E gli dice, Vivaldo den Hoorn lo scrive, non creda, caro signore parigino, di essere capitato in mezzo ai selvaggi. Anzi, l'abate, quando lo vede, dice, mo, questo parigino adesso glielo faccio vedere io, dove è capitato, viene da Parigi, ma gli faccio vedere io dove è capitato. E si sente dire amabilmente, ma in chiave canzonatoria Vivaldo den Hoorn. E lui, Vivaldo den Hoorn, rimane basito. quando entra nella straordinaria biblioteca del convento, cioè fornita di migliaia di opere greche e latine. E Vivante non stupefatto si sente chiedere: ma prima di dormire, caro signore che viene da Parigi, vuole leggere qualcosa? Vuole leggere un libro? Guardi quanti ce ne sono qui. No, vuole leggere un libro, ma davanti a quella grande varietà lui naturalmente rimane, non sa che cosa scegliere, e allora il monaco gli dice: va bene, glielo consiglio io un libro, non abbia paura, con tutto lo spirito ironico che possiede, e lo consiglia, e non solo, ma sapete, tutti i monaci in questo momento, nel Settecento, hanno ancora dentro di loro un erudito spirito scolastico, e quindi questo monaco non può fare a meno di dare a Vivant de Nohant una lezione, la prima lezione filologico-letteraria sul termine latino fascinum, che corrisponde al termine greco o fascinos, o fascinos. E adesso, per concludere, leggiamo alcune righe tratte dal testo del diario di Vivant de Nohant, perché Vivant de Nohant era persona seria e seguiva le indicazioni della scuola: scrivete 4 righe al giorno, e lui le scrive nel suo diario, che poi fa pubblicare, perché è piuttosto narcisista, ma nel 1788 con il titolo di Viaggio in Sicilia, quindi un'opera ricchissima di informazioni che ci servono tuttora. Nel prossimo itinerario ne parleremo in modo diffuso, appunto. E leggiamo cosa scrive Vivant de Nohant. Sono alcune righe. Considerandomi francese, uomo di mondo e studioso, il padre priore del convento mi propose un testo di letteratura priapera, un libro osceno, messo all'indice dalla Chiesa, ma ben conservato nelle sue biblioteche a disposizione di chi avesse le competenze per leggerlo. Ah, straordinaria la Chiesa, la storia della Chiesa. Mette all'indice le opere, però non butta via niente, contiene tutte, le contiene. E il bibliotecario dice sì, tu le puoi leggere, tu non la puoi ancora leggere quest'opera, perché non sei preparato a studiare prima. Il padre tolse e aprì il volume scritto in versi latini, in epigrammi, e d'antico magister me lo lesse, me lo tradusse e me lo commentò, sostenendo che, anche mostrando l'oscenità, uno scrittore, se è vero poeta, può additare la via della morale. Fantastico. Ora, lo scrittore classico di cui Vivant de Nohant, per merito di questo monaco bernardino siciliano, ha subito il fascino, è Marco Valerio Marziale, che lui aveva appena sentito nominare, autore degli Epigrammi, una delle opere più importanti della storia della letteratura. Ed è Vivant de Nohant scopre l'opera di Marziale e si affedera a questa fonte, la porta a Parigi, e che cosa impara dagli Epigrammi di Marziale, da un'opera che a Parigi diventa di moda in questo momento e contribuisce allo sviluppo del romanticismo galante, però pur essendo un'opera davvero poco galante, come vedremo. Però che cosa c'è? Da scoprire lì, da scoprire c'è. Andremo fino nella Spagna tarragonense con Vivant de Nohant, tra l'altro. Allora, per rispondere a questa domanda, quindi, è bene procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai, quindi, vedete, perdere la volontà di imparare. Per questo, a volte ci si diverte anche, no? Che per poi ci divertiremo un po' meno, forse, in questo viaggio. Per questo la scuola è qui e il viaggio continua. Buonanotte.